Bene, buonasera a tutti, cominciamo. Grazie a tutti per essere qui. Innanzitutto ringrazio tutte le persone che sono sedute qui con me al mio tavolo, Sara Martin, Sara Casoli e Elisa Mandelli, per aver accettato questo invito a chiacchierare un po' assieme in maniera molto informale. Se qualcuno di voi ha già partecipato a questi incontri sa che non sono incontri strutturati come convegni, ma sono davvero chiacchierate su un tema che penso appassioni noi, ma appassiona sicuramente anche voi che siete qui, vedo anche delle facce note, che è quello della serialità televisiva. L'incontro di oggi è inserito in una cornice più ampia, che è quella di un gruppo di tre incontri che appunto cominciano con la giornata di oggi ma proseguono anche nelle prossime settimane, che si chiama Aspettando Media Mutation. Questi incontri sono inseriti all'interno del cartellone delle attività del centro dipartimentale, che è il nostro dipartimento delle arti ha, che si chiama La Soffitta. La Soffitta è un centro di ricerca applicata, quindi dove si lavora cercando di testare in qualche modo quelli che sono i nostri lavori di taglio più teorico su quello che poi è anche il lavoro pratico e il farsi dei linguaggi artistici, e quindi è un cartellone molto ricco di eventi anche nell'ambito del teatro e nell'ambito della musica. Per quanto riguarda il cinema e i media, noi lavoriamo prevalentemente sulla forma convegnistica. Aspettando Media Mutations ha questo nome perché è appunto un ciclo di appuntamenti in cui di solito invitiamo sia studiosi ma anche professionisti del settore della televisione, del cinema, a ragionare assieme a noi su alcuni temi che poi ci portano di solito alla realizzazione di un convegno che quest'anno si terrà il 23 e il 24 maggio in questa sala. Il convegno si chiama Media Mutation, quest'anno arriva alla sua nona edizione ed è in questa edizione dedicato al tema del format e alla circolazione del format televisivo a livello transnazionale, ed è curato da Paola Brembilla e Luca Barra, che sono due ricercatori del nostro dipartimento. Quindi vi invito, chi è interessato ai temi legati alla televisione, ai programmi appunto come le serie televisive, ma anche ai programmi non di fiction, alle non scripted series, insomma, si parlerà di questo in occasione di Media Mutation 23 e 24 maggio prossimi. I prossimi appuntamenti, lo dico subito perché poi alle 7:15 cominceranno a cacciarci da qui, quindi lo dico adesso, altrimenti rischio di dimenticarmene. I prossimi appuntamenti per quanto riguarda il ciclo Aspettando Media Mutation sono il 22 marzo, quindi la prossima settimana, un incontro che sarà coordinato dal collega Paolo Noto e che sarà dedicato al documentario e quindi a quelle che sono un po' le sorti e la situazione del cinema documentario nel nostro paese, mentre il 12 aprile avremo come ospite Fabrizio Battocchio, che è responsabile appunto di programmi e di acquisizione di format per Mediaset e autore anche di alcune pubblicazioni sul format televisivo, e sarà una bella occasione di confrontarsi con una persona che, oltre ad avere studiato alcuni meccanismi del farsi della televisione, è anche un professionista che lavora in questo settore, quindi potrà raccontarci un po' quali sono gli aspetti anche pratici di questo ambito. Per quanto riguarda invece l'incontro di oggi, dico due cose prima di entrare nel vivo. Oggi presentiamo due volumi, uno che è qui, è già uscito fisicamente, potete già, se ne avete voglia, leggere e acquistare. Si chiama Game of Thrones, una mappa per immaginare mondi, ed è curato da Sara Martin, che è qui vicino a me, e Valentina Re, che non può essere qui con noi e manda i suoi saluti perché è a un convegno in Canada. E l'altro che presentiamo invece è un libro su In Treatment, scritto da Elisa Mandelli. Il libro non è ancora fisicamente stampato ma è in uscita, quindi parliamo di una cosa che sarà pronta tra un mesetto circa, quindi già possiamo darvi insomma delle anticipazioni su quello che ci sarà in questo libro. Vi dico però, diciamo che questa uscita non è la prima di questa collana, perché questa è una collana che si chiama Narrazioni Seriali, che nasce da un'idea iniziale di Valentina Re, che è una collega della Link Campus di Roma, che ha coinvolto me, Sara Martin e il collega Massimo Scaglioni dell'Università Cattolica di Milano in un progetto che nasceva in un modo e si sta già evolvendo in un altro modo, nel senso che il progetto della collana Narrazioni Seriali nasce come idea di lavorare a volumi monografici sulla serialità televisiva, perché ci siamo resi conto negli ultimi anni nel nostro lavoro che tantissimi studenti, tantissimi di voi venivano a chiederci tesi sulle serie televisive. Fuori dalla mia porta è una processione continua a chiedere tesi sulle serie TV, mi va benissimo, mi fa molto piacere, ma una cosa che spesso io e gli studenti riscontriamo è una mancanza di letteratura in italiano su questo tema e su serie televisive specifiche. Quindi assieme a Valentina e agli altri colleghi ci siamo detti perché non provare, complice l'editore Mimesis, che è un editore piuttosto prolifico, che insomma accetta volentieri progetti anche nuovi, anche originali, ci siamo detti perché non provare a colmare questo vuoto cercando di lavorare su una collana di testi che possano offrire un approccio a 360 gradi su quella che è la situazione della serialità televisiva. Prevalentemente abbiamo pensato alla serialità americana, ma non abbiamo escluso anche di lavorare su altre tipologie di prodotto e altre tipologie di prodotto transnazionale, come il caso poi di In Treatment, per esempio. E inizialmente quindi il nostro progetto era: lavoriamo sulle serie TV che si sono già concluse, che sono finite. Poi in realtà nel corso del tempo intanto abbiamo visto che nell'ambito della serialità non finisce mai niente, perché 24 sembrava finito un sacco di anni fa e invece è ancora qui e aleggia tra di noi. Per cui ci siamo resi conto che come le serie televisive evolvono costantemente, anche il nostro progetto poi ha preso una piega diversa. Sono usciti i primi due volumi, uno dedicato a Breaking Bad, curato da Chiara Checcaglini, e uno dedicato ad American Horror Story, curato da Federico Boni, che abbiamo presentato qui l'anno scorso. E quindi diciamo abbiamo lavorato su una serie finita e su una che finisce ogni anno, nel senso che cambia ogni anno i suoi meccanismi di racconto, i suoi personaggi, rimanendo all'interno di un ambito che insomma è quello del gotico, dell'horror. E poi è venuta un po' questa idea di lavorare su una serie come Game of Thrones, che ci sembrava particolarmente interessante, particolarmente attraente per il pubblico che ama le serie televisive e anche per i nostri studenti, però con una forma diversa. Infatti questo libro, che, di cui adesso vi racconteremo meglio, di cui adesso Sara Martin e Sara Casoli, che è una delle autrici, vi racconteranno meglio, è una raccolta di saggi. Quindi in questo caso, invece di un lavoro di una monografia da parte di un solo autore su una serie, qui ci sono punti di vista diversi e aspetti diversi della serie che vengono affrontati da studiosi che hanno approcci e caratteristiche differenti. Quindi, come vedete, appunto, siamo partiti con un'idea in testa. L'idea si è evoluta perché il panorama delle serie televisive in questo momento è un panorama complessissimo, in continua evoluzione, in continuo cambiamento, dove entrano continuamente nuovi agenti, nuovi attori che in qualche modo scompigliano un po' le carte in tavola, e dunque abbiamo cercato insomma di adattarci il più possibile a questa esigenza, che è un'esigenza poi anche di ricerca e di lavoro che spesso i nostri studenti ci fanno presente, i nostri studenti hanno. Qualche anno fa ci siamo trovati con Sara a presentare un altro lavoro, e una delle cose che ci sono state chieste è: ma cosa sta succedendo nel panorama delle serie televisive? E abbiamo fatto fatica a rispondere a questa domanda, perché effettivamente è un panorama di produzioni che sono in costante crescita, e sono cambiate tantissimo anche le forme narrative, quindi l'impatto di certi operatori all'interno di questo settore. Pensate a Netflix, pensate a Amazon per esempio, ha effettivamente portato un cambiamento fortissimo su quello che è il modo di costruire, di vendere, di distribuire queste produzioni. Per cui ci sembra che uno strumento come questa collana e i testi che in questa collana vengono pubblicati possa essere utile. Sono testi agili, come vedete non sono abbastanza smilzi, insomma sono testi che devono fornire non solo una guida per i fan, evidentemente, perché quelle sono tutte informazioni che si recuperano facilmente navigando in rete, sono lavori fatti da studiosi con quelli che sono i criteri del lavoro accademico, ma con un taglio secondo me molto agile e piacevole anche per chi magari non ha interessi accademici ma interessi in questo settore, nel settore della serialità televisiva. Bene, dopo questa fin troppo lunga introduzione direi che possiamo passare la parola a Sara per raccontarci un po' che cosa c'è dentro questo libro che vedete qui, a parte il Trono di Spade che vedete in copertina.
Beh, innanzitutto grazie per avermi invitata a parlare qua di questo volume che è uscito una settimana fa circa, quindi proprio fresco, ce l'abbiamo in mano anche noi da pochissimi giorni. Come diceva giustamente Veronica, le cose si sono un po' evolute pensando a quali serie affrontare, a come affrontare le serie in questo progetto di collana. Nella fattispecie parlavamo di Game of Thrones perché è innegabile che Game of Thrones in qualche modo rappresenti una tipologia di serie particolare che ci sembrava proprio indispensabile da affrontare volendo cercare di coprire questa lacuna nell'editoria italiana, dove, come sappiamo, viene scritto molto poco sulla serialità. Detto questo, chi avrebbe avuto il coraggio di affrontare una serie come Game of Thrones da solo? Game of Thrones è problematica perché è una serie che racchiude in sé tante tematiche, tante questioni talmente diverse che nessuno di noi si sentiva così coraggioso da poter affrontare un testo monografico, seppur agile, così come lo vuole anche l'editore, perché preferisce che vengano realizzati dei volumi agili, e io sono d'accordo, in modo tale che insomma possano essere letti senza così, in maniera anche più fresca anche da un pubblico non specializzato e non accademico. Detto questo, io da fan tra l'altro di Game of Thrones, parlando con i colleghi, ho pensato va bene, mi ci posso buttare in questo progetto, ma non lo posso fare da sola, non lo posso fare da sola neppure curando un volume che andasse a coinvolgere altri studiosi, perché la mia idea iniziale è stata quella di provare a coinvolgere studiosi di vari e diversi ambiti che potessero dare un contributo su Game of Thrones, perché quello che mi pare essere un elemento centrale di questa serie così ricca, così abbondante, così debordante anche in certi sensi, è proprio il fatto che studiosi di varie discipline possono avere un interesse ad approfondire Game of Thrones da un punto di vista storico, da un punto di vista architettonico, da un punto di vista narrativo, dal punto di vista della percezione e da tanti altri punti di vista. Quindi il mio sforzo iniziale è stato quello di, innanzitutto grazie all'aiuto di Valentina, di provare a coinvolgere studiosi provenienti da vari ambiti, chiedendo loro di lavorare su questa serie e provando, tracciando una prima mappa, provando ad andare ad analizzare alcuni dei punti. Certo, non è un lavoro esaustivo, mi sarebbe piaciuto moltissimo identificare uno studioso che potesse, vi racconto prima quello che non abbiamo potuto fare, poi vi dico quello che abbiamo fatto, avrei voluto uno studioso che si occupasse di arti marziali e di arte della guerra. ci sono andata vicina, ma questo studioso poi ha fatto un passo indietro, perché si tratta di riuscire a coniugare da una parte la passione per la serialità e comunque alcune competenze che hanno a che vedere con l'audiovisivo, dall'altra altre competenze che derivano da altre discipline. Questo è mancato, ma voglio dire, speriamo di avere altre occasioni per poterlo fare. Invece siamo riusciti a coinvolgere studiosi come per esempio Elisa Poli, che è un architetto che ha fatto un lavoro molto interessante, molto faticoso, molto lungo anche, che poi abbiamo dovuto limare in vario modo per esigenze proprio di continuità con tutti i testi. È andata a cercare tutte le forme architettoniche che vivono e che convivono nel mondo di Game of Thrones, andando a individuare quali possono essere gli elementi storico-architettonici che vanno a comporre i vari mondi di Game of Thrones. Parliamo di elementi architettonici che si riferiscono ad ambientazioni medievali, ma non solo, ci sono ambientazioni che richiamano l'arte architettonica fiamminga, francese, ci sono elementi architettonici che richiamano l'antico Egitto, per esempio, altri elementi architettonici che invece si riferiscono in maniera palese all'ambiente del Mediterraneo. Per chi conosce Game of Thrones, abbiamo una costruzione di un mondo sì fantastico, ma allo stesso tempo, dal punto di vista architettonico, con molte citazioni, molto eclettico da una parte, ma con molte citazioni interpretate, reinterpretate con grandissima libertà. Dico questo perché anche il lavoro che io ho fatto all'interno di questo volume, che invece si dedica al costume e all'abbigliamento e agli abiti che indossano i personaggi di Game of Thrones, lavora in una maniera molto simile a quello che è il lavoro della scena, della costruzione della scenografia e quindi della ricostruzione architettonica degli ambienti. La libertà con cui Game of Thrones affronta la storia dell'architettura, la storia del costume è incredibile e affascinante proprio per questo motivo. Io ho cercato di fare un'analisi per lo più su quelli che sono alcuni abbigliamenti di alcune delle protagoniste di Game of Thrones, perché l'abbigliamento indossato dalle protagoniste femminili di sicuro è più curato, maggiormente curato, e ci dà la possibilità di scoprire delle cose veramente belle, veramente interessanti, innanzitutto perché gli abiti di Game of Thrones raccontano la storia di Game of Thrones. Vi faccio solo un esempio, poi non vi racconto tutto quello che ho scritto, vi faccio un unico esempio. Sansa Stark è solita ovviamente indossare i simboli della sua casata, e i simboli della sua casata sono i metalupi. Ma nel momento in cui si va a sposare con un Lannister, proprio il giorno delle sue nozze, indossa un abito che porta sulla schiena e sul collo il simbolo del metalupo, ovvero della sua casata di origine, e dal basso invece porta il simbolo dei Lannister, che è il leone. Quindi nel vedere il suo abito matrimoniale ci rendiamo conto di come queste due casate stanno per incontrarsi, per penetrarsi, e dopodiché ci saranno le evoluzioni che alcuni di noi sanno, no? Non so se siete dei degli spettatori di Game of Thrones oppure no. Questi personaggi, Sansa, ma anche Daenerys e le altre, si evolvono nelle varie stagioni e il loro abbigliamento si evolve ovviamente assieme a loro. Daenerys, per esempio, parte con un abbigliamento molto semplice per poi costruirsi e modificarsi nel tempo fino a diventare un abbigliamento che ricorda quelle che sono le scaglie dei draghi, perché lei è la madre dei draghi. Questo è solo uno degli esempi. La cosa molto interessante è che a un primo sguardo qualsiasi spettatore, anche il più attento, non fa caso a questi elementi del decoro e del ricamo che vengono portati alla luce solo a una seconda e a una terza visione. Questo è uno degli elementi di forza di questa serie televisiva, così come dal punto di vista architettonico, anche dal punto di vista dei costumi, c'è la necessità, per conoscere una serie così ricca, di vedere, rivedere, riscoprire i dettagli di ogni singolo elemento. Un altro lavoro che è stato eseguito su questa traccia è il lavoro che ha fatto la Bonaccorsi, che è un'archeologa che si occupa di archeologia e ha cercato anche lei di tracciare quali sono invece i riferimenti storici a cui sempre molto liberamente si ispira questa serie televisiva. Nicola Stefani invece si è dedicato a un altro elemento che esce un po' da questa da questo schema in cui si vanno a sovrapporre tutti questi oggetti che necessitano più visioni, perché ha lavorato su un elemento molto interessante di questa serie, che è costruzione degli storyboard che vengono pubblicati in rete e che vanno poi ad aggiungere del sapere in più, degli elementi in più per lo spettatore della serie televisiva. Quindi, se da una parte ci sono degli elementi come quello storico, quello architettonico, quello del costume e altri che necessitano una visione e revisione per essere compresi fino in fondo, dall'altra invece Game of Thrones ci dà la possibilità di ottenere del sapere in più attraverso altri strumenti. In questo caso, per esempio, sono molti gli altri strumenti, ma in questo caso questi storyboard che vengono pubblicati in rete e che vanno ad accrescere il nostro sapere. Il tutto poi è racchiuso da quelli che sono i titoli di testa di Game of Thrones, che ci raccontano in parte un po' tutto di questi elementi. E Valentina Re, che ha curato assieme a me il libro insieme a Marta Boni, ha lavorato proprio sui significati che ci porta che ci portano i titoli di testa di questa serie, che da soli sono un piccolo capolavoro. Poi invece Sara, lascio che parli lei del suo contributo, e ci ha raccontato invece quella che è la percezione di questa serie televisiva. E lascio raccontare anche a Sara quello che è una delle parole chiave che abbiamo cercato di tenere come faro per costruire questo percorso, che è anche un po' complesso, è stato un po' anche complesso da gestire per noi, che è la parola mappa. Quindi lascio la parola a Sara su questo.
Grazie mille a Sara, innanzitutto per avermi coinvolto nel progetto. Il mio saggio, che è appunto una rielaborazione di un paper che io ho portato a Media Mutation dell'anno scorso su Game of Thrones, ed è interessante come il topic dell'edizione passata di Media Mutation fosse proprio un approccio cognitivo alla serialità. Quindi come, diciamo, il pubblico, gli spettatori, gli appassionati diventano appassionati, quindi quali sono le reazioni che portano poi a fidelizzarsi così tanto a un prodotto. Prima di parlarmi direttamente del mio saggio, vorrei solo fare un appunto, che è una cosa secondo me molto interessante di come è strutturato il libro. Se voi, chi di voi comunque vorrà leggerlo, ve lo consiglio caldamente. E parte, l'introduzione parte con delle domande, cioè ci sono una serie di domande. Questo è stato molto significativo per me perché Game of Thrones è una serie che secondo me prima di tutto pone domande, domande che vanno affrontate con modi diversi, con anche competenze diverse, che è un po' quello che emerge dalla lettura del libro. E devo dire che anch'io, quando mi sono approcciata a Game of Thrones, quando ero proprio un approccio da fan, quando la serie è partita, io sono partita come una fan della serie, e mi sono posta la seguente domanda, cioè perché mi piace così tanto, e soprattutto perché dopo che ho visto Le Nozze Rosse, che per me è stato uno dei traumi infantili che accosta la morte di Bambi, praticamente, alla madre di Bambi, per intenderci, cioè, perché ho continuato a vedere la serie? Cioè, questi mi hanno ucciso il protagonista prima della fine della stagione, quindi è stato per me un motivo di spiazzamento totale. E però, nonostante tutto, io e tantissimi milioni di altre persone l'anno dopo eravamo ancora lì, nella stagione 2, pronti a vedere cosa sarebbe successo. Questo è proprio, penso, il punto focale su cui Game of Thrones investe, cioè quello che ho cercato di mettere in risalto nel mio saggio è proprio come la narrazione, la struttura narrativa di Game of Thrones, quella che si può definire la sua architettura delle informazioni, sia costruita in modo tale, così sapiente, da essere sostanzialmente una sorta di imbuto che risucchia lo spettatore al proprio interno, cioè dopo è impossibile uscirne. E ci sono precisi meccanismi narrativi che vengono messi in gioco e che Game of Thrones sfrutta appunto per carpire, se vogliamo, emotivamente lo spettatore e tenerlo incollato con sempre maggiore attenzione per 6 stagioni e in crescita. Cioè è una serie che, basta vedere i dati, è arrivata alla 6ª stagione ed ha un pubblico che è in costante crescita. Questa è una cosa abbastanza interessante, perché secondo me è proprio per come diciamo la narrazione si sviluppa. Io adesso, senza entrare nello specifico, vorrei giusto focalizzarsi su uno dei punti che metto in rilievo, che è il fatto di avere una narrazione che io ho definito trickster, cioè una narrazione ingannevole, una narrazione che è fatta apposta per seminare false piste del tipo questo è il protagonista, non può morire, tac, ti uccido quello che tu pensi essere il protagonista. E questo succede periodicamente. Oppure semina informazioni del tipo Dito Corto. Dito Corto è un personaggio assolutamente indefinibile, cioè se voleste tracciare un percorso di quello che è l'evoluzione, ma anche solo come mi schiero io con questo personaggio, è buono, è cattivo, non è nessuno dei due? Sì, non è nessuno dei due, però dove lo metto dal punto di vista del mio bilanciamento emotivo dei personaggi? E questo perché la narrazione una volta me lo fa vedere come personaggio positivo, l'altra come personaggio negativo e via di seguito. E credo che questo sia una delle cose più interessanti dal punto di vista dell'analisi, appunto, della narrazione di Game of Thrones, cioè il fatto che non ci si può fidare di lei, cioè è una narrazione che ti inganna, appunto. Io l'ho definita la mossa Kansas City. Se qualcuno ha visto Slevin sa di cosa parlo. C'è una narrazione che ti porta a guardare in una direzione e invece lei va in un'altra. E questo, appunto, è uno, solo uno, diciamo, degli entry point da cui si può partire per analizzare Game of Thrones. E qui entra in gioco, secondo me, il nodo centrale della mappa. Cioè, come si fa a gestire una serie come Game of Thrones, che è eccessiva, come Sara ha già ampiamente detto? È una serie che eccede qualsiasi categoria di difficile maneggiamento anche per i teorici. E quindi come si fa? Si cerca di mapparla. Mappare, però, attenzione, non significa ridurre di complessità, significa più che altro mostrare dove sta la complessità. E questo credo che il libro lo faccia molto bene, cioè ci sono approcci così diversi che però sono tutti perfettamente sul pezzo, passandomi il termine. Cioè, nonostante siano studiosi che vengono da diverse discipline, riescono a far emergere punti della complessità di questa narrazione che altrimenti magari rimarrebbero, appunto come diceva Sara, nascoste, cioè cose che non si vedono subito ma che ci sono e sono fondamentali per la comprensione della storia, ma fondamentali per la comprensione del mondo, che è quello che è Game of Thrones, è appunto un mondo. E quindi qui entra in gioco, secondo me, la forza della mappa, cioè una mappa che appunto non è solo una, diciamo, come hanno ben identificato Valentina Re e Marta Boni nel loro saggio, una mappa che può essere sia un'introduzione, una descrizione, una rappresentazione, quindi una soglia, un punto di ingresso per accedere a questo mondo, ma è una mappa che è anche un racconto, cioè prendete appunto i titoli di testa, cioè voi potete prenderli come una mappa, come una cartina di fatto di Westeros, ma è una cartina che noi speriamo, cioè in cui noi tramite il volo d'uccello di questo fantomatico personaggio che naviga tra le varie parti della cartina può effettivamente sviluppare una storia, quindi è anche una mappa racconto, così come la chiamano loro. E per cui in realtà non saprei adesso cosa aggiungere su questione mappa, perché è complessa, cioè credo che appunto la necessità di mappare in questa serie sia particolarmente evidente, ma anche è una scelta molto azzeccata di adottare la mappa come strategia anche per analizzare Game of Thrones, cioè vedere quali sono effettivamente, mettere in risalto quali sono i punti cardine di questa complessità che appunto caratterizza una serie come Game of Thrones.
Poi non so se qualcuno... Sì, infatti diciamo che la mappa e il punto di domanda, perché è voluto proprio l'idea di partire con una serie di punti di domanda, noi scriviamo quanto è grande il mondo di Game of Thrones, quanto è alta la barriera, dove si trovano gli straordinari spazi architettonici della serie, cosa ci raccontano le mappe tridimensionali che episodio dopo episodio ci vengono proposte nei titoli di testa e ci fanno immergere nel racconto, come vengono gestite le relazioni del pubblico, le reazioni del pubblico alle vicende narrate, cosa aggiungono al sapere dello spettatore le mappe ricamate negli abiti, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi il porsi delle domande e non tanto il cercare di dare delle risposte, quanto il provare a mettere dei punti in una mappa che non è la mappa dei titoli di testa, ma è ovviamente una mappa interpretata e costruita da noi mentre stavamo facendo questo lavoro, la nostra mappa personale che manca di tanti punti, ma è stata per noi uno stimolo per provare a conoscere un pochino meglio quelli che sono i vari mondi. Infatti, non sapendo mai se scrivere mondo o mondi, tante volte ci siamo rese conto di aver scritto mondo e poi fra parentesi mondi, perché c'era proprio questa ambiguità. Game of Thrones è un mondo o è tanti mondi? Quindi questo è un po' il lavoro che abbiamo cercato di fare in questo piccolo libro.
Io intanto vi ringrazio moltissimo, direi di sentire anche Elisa e poi dopo di raccogliere domande, curiosità e commenti da parte dei presenti.
Grazie a Veronica per avermi invitata a presentare un libro che, come vi diceva appunto Veronica, non c'è ancora ma ci siamo quasi. Uscirà a maggio con un tempismo che pur non intenzionalmente si rivela quasi perfetto, perché tra una decina di giorni verrà trasmessa su Sky la terza stagione della serie italiana e dunque il libro uscirà subito dopo e riusciremo insomma anche a tenere conto di quest'ultima stagione. Dunque nel volume che vedrete tra poco mi sono concentrata sull'adattamento italiano di In Treatment, che è una serie che nasce originariamente in Israele. È stata ideata nel 2005 da Guy Levy, che forse molti conoscono anche perché successivamente è stato il produttore di The Affair. E che però appunto nel 2005 lavorava in seno all'industria televisiva israeliana e era già un professionista affermato ed è riuscito, non senza qualche difficoltà, a convincere un emittente via cavo locale a farsi produrre, appunto, a produrre questa serie che aveva in mente. E il cui concept era estremamente semplice e molto originale, ma anche per alcuni versi rischioso. Per chi non conosce la serie, come funziona? Betipul, che è il nome della serie israeliana, poi tradotta con In Treatment, proprio perché la traduzione letterale del titolo è appunto In Analisi. La serie prevede che ciascun episodio racconti una seduta d'analisi dall'inizio alla fine, di fatto condensando in poco più o poco meno di 30 minuti quelli che sono i 50 minuti canonici della seduta analitica. Questo schema si ripete per 5 giorni alla settimana. Nei primi 4 giorni l'analista incontra i suoi pazienti, un paziente diverso per ciascuna giornata. Il 5° giorno è l'analista stesso che va in analisi dalla sua mentore e supervisor. Questo tipo di impianto si propone poi per tutte le settimane di cui si compone una stagione. Nella versione originale israeliana la prima stagione prevedeva 9 settimane, la seconda 7, dunque con un andamento che di fatto coniuga i tempi e la ripetizione tipica della serialità televisiva con invece la scansione propria del trattamento analitico, che prevede appunto che un paziente vada dall'analista in un preciso giorno della settimana e appunto vi ritorni per un periodo di tempo relativamente lungo. La cosa interessante è che questa scansione si proponeva non solo a livello narrativo, ma anche a livello di programmazione, per cui la serie veniva trasmessa 5 giorni alla settimana in corrispondenza del giorno che appunto in cui era ambientata la serie. Dunque il paziente del lunedì veniva, la storia del paziente del lunedì veniva programmata il lunedì e così via. Quindi un format che, come vi dicevo, è molto interessante e del tutto originale nel panorama internazionale, che si presentava rischioso però innanzitutto per questo tipo di programmazione che richiede un grosso impegno allo spettatore, dall'altra anche per la complessità dei temi che fanno riferimento anche ad un elemento come la psicanalisi, che porta con sé tutto un insieme di implicazioni anche colte di profondità e complessità degli argomenti chiamati in causa. In effetti Hagai Lévy aveva pensato la serie come un prodotto di nicchia, tant'è che era stata programmata in seconda serata, senza l'ambizione di raggiungere un pubblico molto ampio. Contrariamente alle aspettative, però, in Israele In Treatment è stato un successo enorme, sia di pubblico che di critica, è diventato una sorta di caso di cui diciamo tutti parlavano, e Hagai Lévy dice ne parlavano tutti, anche chi di fatto non l'aveva vista, proprio perché ormai era il fenomeno del momento. Popolarità che di fatto ha favorito l'esportazione di questo prodotto anche in altri paesi. Ad oggi sono circa 16 paesi ad aver realizzato degli adattamenti locali della serie. Il più noto, anche perché è quello che poi ha circolato all'esterno dei confini nazionali, è con ogni evidenza quello di HBO, che ha prodotto non solo le 2 stagioni che erano previste dall'originale israeliano, ma anche una terza stagione originale. E di fatto anche nel contesto italiano si è riproposto questo modello, dunque l'adattamento delle prime 2 stagioni più la terza stagione, una terza stagione originale, con una scelta che rende particolarmente evidente come nel considerare l'adattamento italiano non si possa far riferimento a una relazione che possiamo definire a due, cioè una relazione tra l'adattamento italiano e l'originale israeliano. Evidentemente quello è il modello di riferimento anche per una questione legale di acquisto dei diritti. Tuttavia, nel parlare della versione italiana dobbiamo sempre fare riferimento anche alla versione HBO, che in modo non dichiarato ma del tutto evidente e scoperto funge da punto di riferimento per una serie di soluzioni estetico-formali, contenutistiche, narrativi, di caratterizzazione dei personaggi. Spesso alcune battute, più che essere riprese dall'originale israeliano, sono invece tratte dalla versione HBO. Dunque, su questa relazione a tre che si muove l'analisi che ho condotto nel libro. Tuttavia rimangono insomma, necessariamente fuori, ma sono un orizzonte ben presente, tutti gli altri adattamenti che sono stati realizzati in contesti culturali anche tra loro estremamente diversi, e questo è un aspetto davvero molto interessante che rende conto di come in treatment si presti in modo ideale a, da una parte al mantenimento di una forte continuità, di una forte identità della serie, che ha a che fare innanzitutto con la sua struttura e con determinate modalità di costruire personaggi e le loro relazioni. Dall'altra invece abbia una flessibilità tale da poter diventare pertinente, adattabile a contesti molto diversi. Gli adattamenti sono stati realizzati in Brasile, Argentina, in Canada, in Russia e in molti paesi dell'Est Europa, addirittura in Giappone. Dunque, davvero in culture che tra loro si presentano anche come molto differenti. Poi vi farò vedere una clip su questo. E, dunque, questa dimensione produttiva della produzione e della circolazione della serie è l'oggetto del primo capitolo del libro, di cui magari vi presento molto brevemente quali sono gli altri snodi, gli aspetti che mi sembrano insomma particolarmente interessanti. Innanzitutto ho pensato potesse essere rilevante riflettere sul particolare impianto della serie, un impianto che è quello che vi accennavo prima e che si ripropone in tutti gli adattamenti, cioè quell'articolazione in unità di diversa ampiezza che sono l'episodio, la settimana e la stagione. E dunque quello che ho fatto è stato cercare di capire come in ciascuna di queste unità e nella loro relazione si articoli la narrazione, si dispieghi l'arco narrativo di ciascun personaggio e della stagione nel suo complesso. Un altro elemento che ho preso in considerazione sono i personaggi. Partendo dal presupposto e dalla convinzione che l'intera serie si regge in modo preponderante, determinante, sul personaggio dell'analista. In Italia l'analista si chiama Giovanni Mari, interpretato da Sergio Castellitto, e così come nelle altre versioni della serie ritorna in tutti gli episodi ed è davvero il pilastro attorno a cui si organizza tutto il resto della narrazione. Questo non vuol dire che gli altri personaggi non abbiano spessore, non abbiano rilievo autonomo, significa però che tutto quello che va a costituire, diciamo, la caratterizzazione del personaggio, il suo portato di storie, esperienze e gli elementi che questo personaggio porta nella relazione analitica, va in qualche modo a intercettare e rilanciare degli aspetti che hanno a che fare con la vicenda personale e professionale dell'analista. Nessun personaggio di fatto può essere considerato se non nella relazione con gli altri. Ed è questo chiaramente un aspetto che riguarda insomma, qualsiasi narrazione, ma che in treatment diventa aspetto centrale anche nel suo riferimento tematico a una disciplina come la psicanalisi, che di fatto fa della relazione analista-paziente elemento centrale e risolutorio di conflitti e traumi dei pazienti. Vi dicevo dunque questo personaggio, Giovanni Mari, che è rappresentato come una figura imperfetta, come un analista tutt'altro che ortodosso nei metodi. È un analista che commette moltissimi errori, sbaglia con i suoi pazienti, commette delle goffaggini, viola il setting, che è l'ambiente protetto all'interno del quale si svolge l'analisi, travalica i confini tra vita personale e esperienza professionale e dunque è una figura di antieroe cui la serialità televisiva e non solo la serialità ci ha ormai abituato. E questo chiaramente è un aspetto del tutto funzionale allo sviluppo della serie e come dire, alla costruzione di un personaggio che sia in grado di catturare l'interesse dello spettatore proprio a partire da queste sue imperfezioni. Un analista perfetto, in grado di fronteggiare qualsiasi situazione, qualsiasi conflitto, sarebbe estremamente meno interessante. E in realtà poi la cosa che mi ha colpito di questo personaggio è come le sue imperfezioni si rivelino interessanti non solo per chi fruisce della serie in un'ottica di non esperto, di spettatore che ha voglia di essere coinvolto nelle vicende, ma si rivela un elemento centrale anche per gli psicanalisti che hanno visto la serie. E questo è uno dei capitoli che mi sono divertita di più a scrivere e che ha a che fare con il tipo di lettura che i professionisti delle discipline psicologiche hanno dato della serie. Premessa, durante le ricerche per questo libro si è formata in me la convinzione che abbiano visto e parlato di in-treatment molto di più gli psicanalisti, psicoterapeuti, che gli studiosi appassionati di cinema e televisione. C'è un tessuto discorsivo che è fittissimo e tra l'altro si radica nei diversi contesti nazionali, fin dalla versione israeliana, nel contesto americano e anche in modo molto, molto evidente anche in quello italiano. E dunque l'idea che mi sono fatta percorrendo un po' questi discorsi su in-treatment è che essi si rivelino funzionali a una serie di obiettivi hanno a che fare con un duplice contesto. Da una parte il contesto chiuso, circoscritto dei professionisti del settore. Cosa voglio dire? In treatment è stato utilizzato come strumento per riflettere sui metodi, sulle modalità, gli obiettivi del lavoro analitico stesso e proprio a partire dagli errori, dalle imperfezioni e dunque dalle domande che l'analista pone nel momento in cui si relaziona con i suoi pazienti. Peraltro una cosa molto interessante, che in realtà poi è anche alla base della mia passione per la serie, è che viene utilizzata nelle aule in cui si insegna psicoterapia per mostrare agli studenti come si svolge la relazione relazione analitica. E in effetti mi è stato raccontato da una studentessa di psicologia che aveva visto questa serie, da quel momento ho iniziato a guardarla anch'io e mi sono appassionata, a ribadire come di fatto i discorsi su in treatment circolino molto di più in un contesto di professionisti psicologi. Dunque, c'è tutto questo ambito di discorsi che ha a che fare proprio con i metodi, strumenti e formazione degli psicologi e dei terapeuti. Un altro ambito ha invece a che fare con il modo in cui gli psicoterapeuti si interfacciano con un pubblico di non esperti. In che senso? In treatment si era rivelato un oggetto funzionale a riprendere, tracciare e rilanciare verso l'esterno una determinata idea della figura del terapeuta. Cioè gli psicanalisti si sono appropriati di Giovanni Mari e dei suoi errori, delle sue imperfezioni, per restituire al pubblico di non addetti ai lavori l'idea di un terapeuta come essere non perfetto, non mitologico, non sovrumano, al contrario come essere umano dotato di dubbi, incertezze, di problemi, di una vita personale spesso conflittuale che entra anche nel campo del setting e della seduta, pur senza evidentemente arrivare ai livelli cui arriva Mari, che in un episodio vediamo prendere per il bavero un suo paziente in un impeto di violenza, che si innamora di un'altra paziente e per questo manda sottosopra tutta la sua vita matrimoniale e familiare. Eppure appunto proprio la caratterizzazione di questo personaggio si è rivelata funzionale alla creazione di una determinata immagine del terapeuta. E questo mi è sembrato molto, molto interessante. Peraltro, per chi fosse interessato a questo aspetto, sul sito di Sky, durante la trasmissione della serie, ma sono ancora visibili, sono stati pubblicati i commenti, peraltro episodio per episodio nella prima stagione e settimana per settimana nella seconda, degli psicanalisti della SPI, che è la Società Psicanalitica Italiana, a ribadire come anche a livello istituzionale sia stata data una consegna di lettura che vedeva gli psicoterapeuti, gli psicanalisti come gli esperti titolati a parlare di in-treatment. Non a caso la rubrica si chiamava La parola agli esperti. Dunque l'interesse per questo tipo di ricezione della serie non è solo una passione, una deformazione personale, ma anche a che fare con delle consegne molto precise date a livello istituzionale. Io consiglio di andare a leggere questi commenti perché peraltro è molto curioso cogliere l'evoluzione dei rapporti di questi analisti con questa figura di collega finzionale, perché da un'iniziale diffidenza emerge poi invece una progressiva acquisizione di consapevolezza del fatto che il personaggio risponde a delle logiche che sono innanzitutto delle logiche narrative nel quadro di un prodotto di intrattenimento, e dunque a partire da questo riconoscimento si passa a una sorta di indulgenza affettuosa, tant'è che alla fine Mari è riconosciuto come collega a cui si scusano tante cose, che appunto viene redarguito sempre con affetto, ma appunto diventa quasi uno degli psicoterapeuti, diventa parte della comunità. E per chiudere vorrei tornare un attimo sulla questione delle localizzazioni, che è un altro degli aspetti molto molto interessanti della serie, per sottolineare come l'operazione che è stata compiuta preveda molto spesso la necessità di intervenire a trasformare anche in modo radicale i personaggi e la loro caratterizzazione. Tuttavia questo è stato fatto non per creare degli effetti differenti, per creare dei personaggi a tutti gli effetti diversi rispetto a quello di origine. Al contrario, individuare delle diversità nel personaggio serviva a creare delle situazioni narrative, delle figure che potessero essere l'equivalente di quanto appariva nell'originale. Ve lo spiego meglio a partire da un caso concreto, che è poi quello che vedremo anche nella clip. In questione è la figura di quello che nell'originale è un pilota dell'esercito israeliano che per sbaglio dei suoi superiori, non suo, come ribadirà spesso il personaggio, bombarda un edificio civile e uccide dei bambini. Da qui si apre lui una frattura profonda che lo porta a rimettere in discussione tutta una serie di cose che hanno a che fare con il suo vissuto e dunque a intraprendere un percorso analitico. Chiaramente non aveva nessun senso riproporre negli altri contesti la figura di un pilota dell'esercito. Si è un po' cercato di adattare questa figura negli Stati Uniti proponendo un pilota della Marina, tuttavia con un esito un po' diverso, perché si trattava di un pilota afroamericano. Ora tenete conto che in Israele il pilota è il non plus ultra, è quanto di meglio si possa desiderare. Peraltro, probabilmente lo sapete, in Israele tutti fanno il servizio militare, uomini e donne. Dunque questa figura di pilota fa anche riferimento a un tessuto, a un vissuto esperienziale che è condiviso da tutta la popolazione e dunque a un sistema di valori che è portante nella società israeliana. Pertanto presentare un pilota in crisi ha una serie di implicazioni molto rilevanti, proprio perché la cosa va a colpire proprio il cuore dei valori della società israeliana. Negli Stati Uniti si è cercato di nuovo di ritrovare questa idea di un eroe nazionale, depotenziando un po' la figura. In Italia un pilota non ha assolutamente lo status che può avere in Israele o negli Stati Uniti. Si è dunque scelto di presentare un carabiniere infiltrato nell'Andrangheta che entra in crisi dopo essere rimasto coinvolto in una strage senza poter fare nulla per non far saltare la sua copertura. Dunque, che cosa si è recuperato? Da una parte un elemento che fa parte del nostro tessuto socioculturale, quindi tutta la questione della lotta alle mafie. Dall'altra si è fatto appello anche a quello che è un immaginario tipicamente cinematografico, televisivo, nostrano. Pensate a quanti prodotti audiovisivi fanno riferimento ad eroi impegnati nella lotta contro la criminalità organizzata. Dunque si sono ripresi questi due sistemi e li si sono messi in crisi, presentando appunto l'eroe sul lettino dell'analista. E dunque un cambiamento molto significativo, però per ottenere un effetto che vuole essere simile, quello di colpire l'eroe, di colpire qualcuno che incarni in modo forte i valori di una nazione. E a questo proposito vorrei farvi vedere questa clip in cui sono montati insieme alcuni spezzoni relativi ai diversi adattamenti di questo personaggio e qui potrete cogliere come davvero le storie a volte sono molto diverse, sempre però su questa linea di individuare una figura come dire impegnata nella lotta a qualcosa che nel contesto nazionale di riferimento è centrale e si carica di una serie di implicazioni a livello sociale. Grazie.
Come sei oggi? No, non ci sono. Buona zorra. Te sei tona, se omerle camascio?
Tona? No.
תשתדל, זה היה לא מזמן, שישה שבועות. רמאללה, צצה במשקל טונה. 12 גופות, ילדים, מבוקש אחד פצוע קל. CNN, פשע מלחמה, מפקד החייל ישן טוב בלילה. אתה נזכר?
כן, כן, נדמה לי שאני זוכר את זה.
מה זה אני? אתה סטונה.
¿Me reconoce?
No.
¿Le doy una pista? Operativo Hermandad, ¿le suena? Un operativo contra el narcotráfico en la triple frontera. Un policía experto en explosivos que hace volar un depósito.
Okay, let me help you. The Madrasa murderer. Does that mean anything to you? A U.S. Navy aircraft hit a target on the outskirts of Baghdad. Let me tell you what that is. Boys like bees in a beehive studying the Quran. 16 of them dead.
Είσαι η προσάκουλα.
Δόης πει κοπείο αμουρίτ. Σου μούλτες δέσεις δε κιβίλου αφού ζρανίτς εν τύπου νέα τάκου ρακέτε λανσάτα ας νόπτε εντρουν καρτιέρ δίν μπούλ δάκ λα γράνιτσα από Πακιστάν.
Αδιά καταστρόφα. Они говорили во всех новостях. Самолет упал на детский лагерь, погибли люди, дети в основном.
И у вас тоже кто-то погиб?
Ik vloog die F-16. De Kandahar killer.
Anyway, I was identified as the pilot in that mission. And my photo was placed on fundamentalist websites. And I'm not talking Al Jazeera. I'm talking websites that are asking for my head on a platter. Offering up the heavens and 40 virgins to anyone who has slit my throat from ear to ear.
Un ONG holandez de esta anti-NATO mi-a făcut reclamă pe site. או לפוזה עשה דפנט.
כך שיכול להיות שבזמן שיושב פה איתך מיליארד ערבים מורידים את הפורטרט של השומר מסך שלהם.
מי קירי קונטר? פור קי בינו אברמי?
קוק שמה מה?
נהן. זה יש גלידה על האור, אני פרובלימה.
קרסה פשלה דו ביסטווה קונצ'נו, נה?
אוקיי. תראה, אני החלטתי לחזור לשם, למקום שבו הכל התחיל.
Я решил вернуться туда, на место гибели моего самолета.
Салли Рамала.
Я влиг оверморгн. Фан Дубай на Кабул, бюс на Кандахар.
Ир а ла трипле фронтера.
Си. Justo en estos días Daniel va para allá. Me gustaría ver con mis propios ojos.
You're leaving tonight?
Thursday morning by charter to Baghdad.
Tu no crees que yo calatoria peligrosa?
No, absolutamente lo que dice.
Un identikit que se parece bastante a usted.
Sí, pero en ese identikit no me reconoce ni mi mujer.
Wacht even hoor, dit begrijp ik even niet. Dus alles ligt al vast. Waarom wilde je mijn advies dan nog?
Ik dacht, misschien. Als jij nou met goede argumenten komt.
Dan. Deze moet zeggen, ik ga grote lancia zo. עשה לי טובה, אל תוציא אותי אידיוט, בסדר? מה אתה בא להגיד לי בזה, שאני לא בא לקחת אחריות? אתה חושב שזו מין תפיסה שסיגלת על עצמך ושנוח לך הייתה כי מורידה ממך אחריות, אתה לא מחליט, זה מפקד הטייס שולח אותך, מפקד החיל שולח אותך, המטכ"ל שולח אותך.
Usted no decide. Decide el juez, la fiscalía, la policía federal.
Wait, or are you trying to tell me that I'm asking you to be my commanding officer? Okay, I'll buy it. So are you willing to be my CEO for $150 an hour?
Well, I don't think I'm qualified for that. But would you agree to be your own commanding officer?
Grazie per tutti e tre i vostri interventi che ci hanno riportato, tra l'altro credo sia un elemento comune, quanta complessità c'è dal punto di vista narrativo, dal punto di vista produttivo, dal punto di vista distributivo rispetto alla serialità contemporanea. C'è veramente un panorama così ricco, così diversificato, a volte anche frammentato, di cui si fa fatica magari a tenere insieme tutti i pezzi, come nel caso di In Treatment, in cui effettivamente sei dovuto andare a scovare un sacco di adattamenti molto diversi tra loro, con caratteristiche di diciamo di anche di produzione, di valori di produzione molto diversificati, quindi c'è un panorama davvero molto ricco e molto stimolante, che è quello che ci spinge poi a lavorare in questa direzione e con queste pubblicazioni. Io lascerei a voi la parola, se avete domande, se avete commenti, se avete curiosità, credo sia il momento buono per tirarle fuori. Prego, abbiamo, benissimo. Grazie.
Funziona? Sì.
Sì.
Per In Treatment, sì, io l'ho visto, ho visto la versione italiana, avevo iniziato quella americana, poi ho lasciato perdere perché non trovavo veramente i link per riuscire a vederlo tutto. Però ho visto l'adattamento in russo, cambia il sesso della protagonista. Questo è un po' pesante, sì, per tutta la struttura comunque della serie.
Allora, il sesso cambia perché in Russia è considerato sconveniente, insomma, o tutto sommato poco normale, andare a raccontare i fatti propri a un uomo, e diciamo una figura che si presta di più all'ascolto di questioni che riguardano la dimensione personale è intesa più come una figura femminile. Peraltro, un'altra cosa interessante dell'adattamento russo è che tutte le persone che si rivolgono alla terapeuta, che poi di fatto è più una consulente, non è presentata come una vera e propria psicanalista, proprio perché siamo in un terreno in cui la psicanalisi ha meno presa, meno mordente rispetto al contesto italiano, americano. Dicevo, tutte le figure che si rivolgono a questa consulente sono legate a lei in qualche modo da rapporti diretti o indiretti, di familiarità, di vicinato. Questo perché di nuovo è ritenuto piuttosto strano che una persona vada spontaneamente e consapevolmente a raccontare i fatti suoi ad un estraneo, e dunque si è creato questa serie di relazioni in modo da rendere più accettabile il fatto che si raccontassero vicende personali.
Poi sempre seguendo l'adattamento del tempo, no, che deve essere simile a una puntata, non mi ricordo se dura 40 minuti o un'ora la puntata.
Poco meno di 30 minuti.
30 minuti?
Sì, neanche.
No, perché siccome sono 30 minuti di parlato, allora anche i dialoghi hanno un aspetto fondamentale, si devono costruire dialoghi per tutto il tempo praticamente. Un lavoro complesso secondo me era questo, io volevo...
Assolutamente, cioè, la serie si basa di fatto sulla scrittura e sull'interpretazione attoriale, tant'è che nella versione israeliana la regia fa spesso sorridere, cioè è stato un prodotto realizzato a costo zero. Di fatto il fatto che fosse a costo zero è stato l'elemento che ha favorito l'investimento della produzione, tant'è che Agai Levi ha poi raccontato, vabbè, poi si è creata anche una sorta di mitologia sulle origini di questa serie. Comunque Agai Levi ha raccontato che per costruire il set della serie tutti coloro che erano impegnati nella produzione portavano da casa qualcosa, proprio perché non c'erano quasi neanche i soldi per creare un vero e proprio set. Peraltro, guardando la versione israeliana, ogni tanto saltano fuori i microfoni dall'alto, cioè segno che davvero non c'erano neanche le tempistiche, i fondi per fare più ciak in modo da poter correggere questo tipo di sbavature. Al contrario, la scrittura è l'elemento centrale e determinante. Peraltro si è lavorato in un modo molto particolare, che di nuovo faceva riferimento a una serie di procedure che hanno a che fare con quelle analitiche vere e proprie. Infatti si sono reclutati innanzitutto degli sceneggiatori molto importanti del panorama israeliano, tant'è che è stato coinvolto anche Ali Fordman, che è stato, insomma, colui che poi ha scritto Walzer con Bashir, insomma, figure di tutto rilievo. E a ciascuno sceneggiatore è stato affidato un personaggio, dunque a ciascuno sceneggiatore o gruppo di sceneggiatori, insomma, è stato affidato un personaggio specifico, un paziente specifico, e Ciascuno di questi gruppi ha lavorato in strettissima relazione con un terapista che faceva da consulente alla serie, ed era un po' il modello per creare la figura del protagonista e un po' una figura esperta che si interfacciava con gli sceneggiatori come durante una seduta d'analisi, aiutandoli non solo a costruire dei personaggi verosimili, ma anche a individuare quali potessero essere i percorsi di cura lungo cui condurli. Quindi il lavoro sulla scrittura è di fatto un lavoro determinante. Peraltro in Israele sono stati scelti degli attori molto importanti, quindi l'investimento è stato fatto sì tutto su quel fronte.
Grazie.
Niente.
Avrei un'osservazione un attimo da fare sul concetto della mappa in Game of Thrones, che mentre parlavate io ragionavo sul fatto che la mappa nei titoli di testa poteva essere anche un modo per dare un orientamento anche allo spettatore, perché abbiamo una serie in cui molte cose succedono contemporaneamente in varie location anche molto distanti l'una dall'altro, che vengono alternate, che si alternano tra di loro con dei tagli di montaggio anche molto forti, quindi anche per dare non tanto dei punti di riferimento quanto un orientamento spazio-temporale allo spettatore, che altrimenti rimarrebbe, penso, molto confuso da questi cambi improvvisi.
Sì, lo è sicuramente uno dei motivi principali per cui il titolo di testa di Game of Thrones è costruito così, è proprio per aiutare noi spettatori a comprendere un po' quello che è un mondo così, ancora una volta, ricco e debordante, parallelo al nostro, e ci aiuta e ci guida anche a tenere vicino nella nostra mente tutti quei pezzi che compongono Game of Thrones, che tante volte non ci vengono raccontati per molti e molti episodi, perché capita che alcuni personaggi vengano lasciati in stand-by per una serie di episodi. Quindi la mappa ci aiuta anche a ricordarci che ci sono delle vicende che si sviluppano in determinati ambienti, anche se in quell'episodio propriamente non viene sviluppato completamente. Allo stesso tempo ritorna, secondo me, nella mappa lo stesso discorso che facevo prima sulla necessità di guardare e riguardare, perché almeno personalmente guardando un'unica volta la mappa di Game of Thrones faccio fatica per la velocità e per la complessità con cui è montata, faccio fatica a riconoscere tutti i pezzi, e tante volte mi capita di andare a riguardare il titolo di testa dell'episodio una volta concluso l'episodio, proprio per usare questa mappa non solo nel momento in cui entro nel mondo narrativo di Game of Thrones, ma anche quando sto per lasciarlo, in modo da consolidare in qualche modo quello che è il mondo di Game of Thrones.
Infatti, se posso aggiungere una cosa a quanto ha detto Sara, almeno per quanto mi riguarda, i titoli di Game of Thrones sono uno dei pochi titoli che non salto.
Sì. Esatto.
Perché servono. Esatto, la malefica funzione, salta l'intro di Netflix, però in Game of Thrones l'intro è funzionale, cioè serve a, come diceva appunto Sara, a ricordare allo spettatore dov'è, cioè serve come una sorta di recap cronotopico della serie, non tanto dei contenuti, ma proprio, ok, sta ritornando a Westeros, questa è la dinamica che si ha dentro Westeros.
Allora, io parlo da appassionato di serie televisive e negli ultimi anni noi assistiamo a una vera e propria erosione di ascolti per quanto riguarda le serie televisive americane del dato in diretta. Questo non succede in Game of Thrones, che sale costantemente stagione dopo stagione e puntata dopo puntata. L'unico esempio che mi viene in mente ultimamente è This Is Us della NBC, Io non mi appassiono più a tante serie televisive perché tanto vengono cancellate, quindi dico non le inizio perché tanto il destino è quello. Secondo me, e la domanda anche che pongo a voi, la modalità di Game of Thrones, che io un po' quest'anno ho ritrovato anche in Westworld, l'altra serie della HBO, comunque il modello di vari mondi narrativi e quindi anche l'idea quindi di mettere lo spettatore in un tipo di visione non proprio distratta, come posso vedere Grey's Anatomy dopo 13 stagioni, ormai lo vedo così, distrattamente, mentre Game of Thrones sto lì, Westworld sto lì, attento a non perdermi niente. Lo spoiler, cioè, è molto importante, visto che io da spettatore di Game of Thrones mi ritrovo a vedere in diretta la puntata, altrimenti il giorno dopo su Twitter mi becco lo spoiler, sicuramente. Questo espediente sicuramente può aiutare la serialità televisiva? Domanda.
La questione dello spoiler in Game of Thrones è abbastanza complessa, nel senso, adesso non mi ricordo qual era, credo l'ultima stagione, quando hanno spoilerato i primi due episodi.
Ah, sì,
nell'ultima stagione, i primi due episodi, o tre addirittura, credo due, sono andati online prima della messa in onda di Game of Thrones. Non si sa veramente se è una cosa voluta o se è stato un incidente. Probabilmente è stata una cosa voluta dalla produzione per accrescere il desiderio da parte degli spettatori, che sono comunque sempre di più quelli che non si servono del televisore per guardare una serie, ma utilizzano altri dispositivi più o meno legali per guardare la serie. E quindi il lavoro di marketing che c'è dietro una serie come Game of Thrones è molto importante. Dopodiché è vero che nel caso di Game of Thrones, proprio a causa delle situazioni che bene racconta Sara nel suo saggio, ovvero questi momenti, questi episodi in cui il protagonista improvvisamente muore o capitano delle questioni del genere, uno spoiler in Game of Thrones è una cosa inconcepibile per uno spettatore, e non dubito che sia una questione molto ben architettata dal punto di vista della produzione, anche perché è sorprendente il fatto che una serie comunque fantasy riesca a trattenere un numero elevatissimo di spettatori, perché c'è una grande fetta di spettatore che si rifiuta a priori di guardare quel genere lì. Nel caso di Game of Thrones invece fino ad ora sono stati in grado di aiutare lo spettatore a superare lo scoglio di un genere che è poco amato da una bella fetta di spettatori, sia cinematografici che televisivi.
Io invece avrei una domanda in quanto riguarda il treatment. È un po' personale, è un po' una curiosità, ve le lascio rispondere. Lei li ha visti tutti, le varie varianti, e quale le è piaciuta di più e per quale motivo?
Allora, adesso mi mandate in analisi, perché le ho viste, ho visto la versione israeliana, quella statunitense e quella italiana, tutte, perché mi è stata fornita la versione israeliana con i sottotitoli. E la domanda era quale
delle tre le è piaciuta di più e per quale motivo?
In realtà sono molto molto diverse. Devo dire che quella israeliana ha un ritmo narrativo cui non siamo abituati, è molto più lenta, è molto più ondivaga, apre spesso delle parentesi, peraltro a volte anche oniriche, in cui si vedono dei sogni, dei personaggi, le puntate sono un pochino più lunghe. E forse sì, è stata la più difficile da seguire. Su quella italiana confesso che all'inizio avevo un po' di difficoltà, perché innanzitutto avevo visto prima quella statunitense, che mi è piaciuta molto, e perché poi di fatto incontra anche un, come dire, fa riferimento a un immaginario che è molto vicino al nostro, quello della serialità americana, con i suoi ritmi narrativi, con insomma determinate strategie che ormai ben conosciamo e che ci appartengono. Avevo un po' di remore su quella italiana, perché innanzitutto mi chiedevo il senso di una adattamento nel momento in cui in Italia era circolata la versione statunitense, e nel momento in cui all'inizio mi pareva che non ci fossero grandi differenze. Si tratta poi anche di entrare, di farsi coinvolgere da uno stile recitativo che è differente rispetto a quello a cui siamo più abituati della serialità americana. Eppure in realtà poi una volta coinvolta in questo, anche nella serie italiana, l'ho trovata molto interessante, molto riuscita. Devo dire che a tratti la recitazione mi mette ancora un po' in difficoltà, ci sono due o tre attori che proprio non mi vanno giù, però in realtà trovo che sia un adattamento veramente molto intelligente, molto piacevole anche dal punto di vista estetico. E siamo lontani anni luce dai set israeliani e dai microfoni, siamo più vicini alla patina estetica della versione HBO, con un sovrappiù di ricerca formale data dall'intervento registico di Saverio Costanzo, che di fatto è un elemento su cui si è puntato molto sia nella produzione che nella promozione della serie, tant'è che se ci fate caso sul portale di Sky ogni volta che si nomina In Treatment si mette tra parentesi diretta da Saverio Costanzo, proprio per ribadire che è un prodotto di qualità in virtù di un intervento registico di una personalità che porta con sé diciamo una dimensione di fatto autoriale, di ricerca estetica e formale. E devo dire che a me quell'aspetto è piaciuto molto, proprio perché all'interno di un set limitatissimo di possibilità espressive, cioè sono pur sempre due persone sedute in una stanza, cioè questo non cambia mai, pur all'interno di questo set limitatissimo di possibilità si vede come la regia cerchi delle varianti, delle soluzioni sempre diverse, anche solo mettendo un po' la camera un pochino più obliqua, insomma alternando totali e primi piani. E dunque devo dire che la versione italiana forse è la mia preferita, nonostante le riserve che ho espresso, quindi la consiglio.
Io, da appassionata di Game of Thrones, volevo appunto fare una domanda, perché come ben sapete penso sia uscita la notizia che gli episodi saranno ridotti rispetto alle prime stagioni, appunto. Quindi volevo sapere, da un punto di vista da studiosi, appunto, quanto questo possa risentirne dal punto di vista della narrazione, cioè perché se gli eventi sono ancora più accorpati, quindi si accelera molto la narrazione, si mettono insieme molte cose, magari troppe cose anche in un solo episodio. E poi dal punto di vista invece personale, cioè secondo voi, visto che ci avviciniamo alla fine, appunto, se non lo so, è giusta questa scelta di ridurre appunto gli episodi, poiché le questioni irrisolte appunto sono ancora molte, a mio parere, quindi volevo sapere, grazie.
Devo dire che ritengo che sapere fin da subito quale sarà il numero di episodi e quando finirà più o meno Game of Thrones, penso che sia un vantaggio dal punto di vista sia dello studioso che dello spettatore, perché abbiamo visto decadere una serie che è partita meravigliosamente come Lost a causa della incapacità di gestire il numero di episodi. Poi all'epoca era subentrato lo sciopero degli sceneggiatori, che aveva costretto quasi tutte, penso, le serie ad accorciarsi, a ridurre, ad avere delle pause molto lunghe, quindi a perdere sul campo degli spettatori effettivi. Ecco, questo, in questo momento non si verifica. È vero che riportare la ricchezza dei romanzi di Game of Thrones è praticamente impossibile, ma siamo su un altro mezzo e dobbiamo accettare la riduzione in questo senso qua. Adesso staremo a vedere come si sviluppa la parte finale di Game of Thrones, ma non sarei spaventata dal punto di vista del mantenimento della qualità dal punto di vista della sceneggiatura, proprio perché siamo stati molto ben preparati a conoscere, e ci preparano molti mesi prima a sapere che Game of Thrones avrà meno episodi, che Game of Thrones, anziché iniziare a vederlo in aprile, di solito lo inizieremo a vedere il 16 luglio purtroppo, però lo sappiamo, e quindi questa cosa dovrebbe portarci abbastanza preparati. Dopodiché essere soddisfatti di come si chiuderà, questo non lo so.
Io credo... Ok. Allora, secondo me ci saranno sorprese, e quali non è dato sapere. Ci saranno sorprese perché nell'ultima stagione, secondo me, dal punto di vista narrativo, Game of Thrones ha fatto importanti cambiamenti. C'è stata una forte accelerazione degli eventi, cioè quasi in ogni episodio succedeva un evento bomba, di fatto, che invece di solito eravamo abituati a vedere concentrati, un po' centellinati, e poi ad aspettare il fatidico episodio 9 in cui c'era l'evento clou di tutta la stagione. Nell'ultima invece c'è stata una forte accelerazione, e io sono rimasta stupita all'ennesima potenza nel finale, e spero che tutti l'abbiate visto, se no spoiler, tappatevi le orecchie, uscite. Cioè, Game of Thrones sui social gioca molto sulle teorie dei fan, e nell'ultimo episodio c'è stata questa, non dico spinta, ma proprio un push bello grosso dentro il burrone di chi sia Jon Snow. E la cosa che mi ha sconvolto è che la serie praticamente ti dà una risposta, cioè il fatto che mi monti quelle tre sequenze insieme, questo è un effetto Kuleshov classico proprio, sì. Cioè non puoi non fare finta che non sia successo. E questo mi è sembrato una cosa narrativamente molto strana, perché di fatto si è bruciata una... cioè la serie si è bruciata uno di quegli, diciamo, quei fatti narrativi che potevano veramente generare un polverone pazzesco, se tenuti più lunghi. Invece l'ha voluta svelare. Poi l'ha voluta svelare anche per motivi, cioè io quando è finita la puntata ho detto adesso chissà cosa succede nella prossima, perché con questo colpo di scena finale così finalmente vedrò svelato tutte le mie teorie. Quindi c'è di sicuro un lavoro di marketing dietro a questa scelta, però cioè, di sicuro un cambiamento narrativo c'è stato, e il fatto che riducano gli episodi ne porterà altri per forza di cose, nel senso che se devono comunque condensare una quantità di mondo all'interno di quei tot episodi, l'accelerata ci sarà. Però è anche vero che ormai ci sono dei filoni di personaggi che reputiamo essere i principali, che dobbiamo sapere cosa succederà loro, altrimenti cioè, no, non può essere. Per cui vedremo sostanzialmente.
Sì, anch'io avevo una domanda su Game of Thrones, sul fatto che un paio di anni fa mi era capitato di leggere un libro, credo sempre della stessa collana Mimesis, che analizzava il Trono di Spade dopo una sola stagione. E quindi, diciamo, comunque la domanda che mi stavo ponendo era se comunque avete comunque discusso del fatto di dover cominciare comunque a analizzare serie in itinere. Ma mi veniva anche il dubbio se comunque era venuto a voi stessi il dubbio di scrivere comunque su di una serie che però magari manca ancora qualcosa, quindi magari dal punto di vista tecnico vostro, se...
Da questo punto di vista, beh, certo che, come diceva Veronica inizialmente, questa collana si sta evolvendo man mano che la progettiamo, man mano che decidiamo su quali serie puntare e quali proposte riceviamo anche dai colleghi su che lavori affrontare. C'è da dire che dal punto di vista di Game of Thrones c'è una spinta anche da parte dell'editore, nel senso che l'editore era interessato a un lavoro su Game of Thrones, e questo è va detto che Mimesis ci teneva ad avere una pubblicazione su Game of Thrones, a prescindere dal fatto che fosse ancora in corso. È vero che l'affrontare una serie compiuta e finita dà la possibilità a uno studioso di lavorare in maniera diversa. È vero anche che dal punto di vista di un editore pubblicare su una serie già finita può essere per l'editore anche un po' rischioso, quindi è un po' un'arma a doppio taglio. È vero che lavorare su una serie, anzi abbiamo già un progetto in corso, una serie come Twin Peaks, dà ovviamente, cioè ci aspettiamo che possa avere successo come tipo di pubblicazione, un po' perché stiamo in attesa del nuovo Twin Peaks, ma ci sono alcune serie, sì, anche se non ci fosse stato, ci sono alcune serie che possono essere affrontate e trovano un interesse da parte del lettore in qualsiasi momento. Altre serie in qualche modo si chiudono, una volta che si chiudono dal punto di vista del lettore medio si bruciano un po'. Questo non avviene poi da un punto di vista dello studioso, accademico, eccetera, che ha altre motivazioni magari per continuare a lavorare su delle serie che vengono chiuse. Certo, conoscere tutta l'opera di Game of Thrones sicuramente avrebbe potuto condurci a un lavoro un po' più completo.
Se posso aggiungere una battuta su questo, che è una considerazione ma è anche una battuta, dal punto di vista del fan siamo delusi dell'accorciamento del numero di episodi o magari ne vorremmo sempre di più. Dal punto di vista dell'analista io continuo a dire che d'ora in poi mi occuperò soltanto di micro serialità che dura un minuto in 8 episodi, perché altrimenti diventa veramente difficile maneggiare un corpus. Uno dei miei grandi sogni è scrivere un libro su IAR, medici in prima linea. Prima o poi lo farò, ma sono 15 stagioni di 23 episodi, 24 episodi in una, quindi avrò un lavoro infinito da fare, per cui credo che la sua domanda sia molto pertinente. C'è un aspetto da accademici, da studiosi, per cui avere un corpus finito ci aiuta, c'è un aspetto anche da fan che ci porta poi a lavorare su queste cose, in cui invece abbiamo anche l'urgenza di lavorare su qualcosa che è in corso, è in atto e ci sta cambiando sotto gli occhi.
Abbiamo il tempo per l'ultima domanda. Cioè, le ultime domande, sto contando.
Stai contando i minuti prima della
sì, esatto.
Mi riaggancio al discorso della riduzione di episodi. Io sto vedendo adesso Big Little Lies dell'HBO, sono 7 episodi, io sono innamorato di questa serie televisiva e dico 7 episodi sono troppo pochi. Però è anche vero che per quanto mi riguarda sono più dell'idea che è giusto che una serie finisca quando deve finire. Forse il genere si è nobilitato, penso io, il genere seriale, perché magari una volta si doveva piegare alle logiche televisive, quindi dovevano andare in onda 22 episodi. Io ricordo l'ultima serie che ho visto che mi è piaciuta per tutti gli episodi è The Good Wife, che però è andata in onda per 22 episodi e c'era l'episodio più carino, quello un po'... Però mi è sempre entusiasmato, quindi forse il genere si è nobilitato e quindi può anche chiedere meno episodi perché la storia è quella che è, cioè finisce dopo, altrimenti si allunga il brodo e perde anche di senso il prodotto, penso.
Rispondo io.
Se vuoi.
Sì, sì.
No, no, prego.
No. Do la mia opinione.
Sì.
Più che nobilitato, secondo me è proprio cambiato, nel senso che soprattutto in funzione di piattaforme come per esempio Netflix, che puntano sul mettere a disposizione un'intera stagione di una serie in un unico momento, assistiamo a un cambiamento importante anche dei tempi di narrazione della serialità televisiva, se possiamo ancora chiamarla televisiva, insomma. Quindi non credo tanto nel fatto che si sia nobilitato, quanto nel fatto che sia in continua evoluzione, anche dal punto di vista della scrittura e della narrazione. Adesso ormai sono pochissime le serie che vanno oltre i 12 episodi e le miniserie come Big Little Lies è ancora inclusa dentro il contenitore della miniserie, anche se ha 7 episodi, hanno ragione di esistere proprio all'interno di quel numero di episodi. Personalmente mi piace molto, ma non potrei sopportarla oltre i 7 episodi, perché ogni episodio è una sofferenza incredibile dal punto di vista emotivo proprio. È una serie che emotivamente è molto forte.
No, io vorrei aggiungere che, come diceva Sara, non solo si è modificato, ma si è anche diversificato. Cioè, adesso l'offerta permette effettivamente che ci siano serie come The Big Bang Theory, che va avanti da 10 stagioni, da 23 episodi l'uno, e microprodotti che non, tipo Black Mirror, che ne esce uno ogni morte di papa, mannaggia, che ne vorremmo di più, però anche lì sono 4 episodi per stagione che escono quando escono. Sherlock è un caso emblematico in questo, cioè Sherlock stava tirando avanti da 7 anni, uscendo una volta ogni 2 anni con 3 episodi. Per cui anche lì è un diverso tipo di formato ancora che ci viene proposto. E per quanto riguarda il caso specifico di Big Little Lies, lì secondo me cioè, la brevità è data da 2 fattori. Magari il tono particolarmente patemico è uno, e gli altri 2 sono che è tratto da un romanzo, che comunque quello è. E poi bloccare attrici così per più di 7 episodi, forse cioè, ci vuole veramente il cachet di Game of Thrones per ciascuna di loro, quindi di sicuro anche questo da tenere in considerazione. Cioè, chi partecipa alle serie, se vuoi l'attore di punta, è chiaro che non puoi tenerlo bloccato per 23 episodi, perché ha voglia di avere CBO dietro, però...
Sempre per quanto riguarda In Treatment e per la questione degli episodi, io volevo sapere come una produzione può riuscire a mantenere l'attenzione dello spettatore medio per 5 giorni alla settimana per 9 settimane, perché di solito una serie TV si guarda una volta alla settimana, lunedì, martedì o il giorno in cui esce la puntata. In Treatment invece sono 5 giorni su 7, quindi vuol dire che lo spettatore 5 giorni alla settimana, la sera, dovrebbe rimanere a casa davanti alla televisione.
Esatto, hai colto uno degli aspetti più problematici della serie, che è proprio questo tipo di strategia di programmazione. Tieni conto che comunque la serie è andata in onda su delle reti che poi prevedevano comunque costitutivamente tutto un sistema di repliche che permetteva di recuperare, poi un on demand che permetteva di gestire in modo del tutto autonomo i tempi di fruizione. Tuttavia, in particolare HBO si è resa immediatamente conto della difficoltà di questo tipo di programmazione, tant'è che già dalla seconda stagione sono andati in onda 3 episodi una sera e 2 episodi quella successiva, quindi si è già tentato di accorpare quelli che di fatto sono dei tempi di programmazione che sono più da soap opera, da telenovela. Non a caso Agai Levi lavorava prima nell'ambito delle soap opera, appunto. E, dunque, in realtà è un'idea molto interessante, ma nella pratica si è rivelata estremamente problematica. E non a caso la terza stagione originale di HBO è di 4 episodi a settimana, 2 una sera e 2 l'altra. In Italia la programmazione è rimasta 5 giorni alla settimana su Sky, sempre appunto per la presenza di quel sistema di repliche che poi di fatto permetteva allo spettatore Sky di guardarsene un po' quando voleva. In realtà, quando la serie è andata in chiaro sulla 7, sono stati trasmessi tutti e 5 gli episodi insieme. di nuovo, perché sarebbe stato difficilmente sostenibile un tipo di programmazione come quella quotidiana. Ora, con la terza stagione, Sky proporrà tutti gli episodi, tutti e cinque gli episodi, il sabato sera. Dunque sì, e poi in effetti era anche uno degli aspetti di rischio che citavo all'inizio, cioè questo tipo di programmazione davvero chiede allo spettatore una fidelizzazione estrema, ed è anche un po' per quello che all'inizio si era pensato ad un prodotto di nicchia, proprio perché la complessità dei temi, la complessità della richiesta in termini di fruizione era significativa. E tu dicevi come tenere attaccato lo spettatore, però insomma un po' quello che dicevamo prima, si punta sulla qualità della scrittura e sulla qualità attoriale, sperando che possano in qualche modo supplire alle difficoltà in altri ambiti.
Bene, come avete sentito, l'invito gentile a levare le tende, e vi ringrazio tantissimo, ringrazio Sara Martin, Sara Casoli e Elisa Mandelli per questa bellissima chiacchierata, e vi aspettiamo poi la settimana prossima per un incontro sul documentario. Grazie.